Buonasera a tutte, a tutti. Da ieri una giornata intensa, una domanda di Jinpa ha creato trambusto e sono stato fatto oggetto anche di minacce delle femmine che hanno minacciato di venire a manifestare qui stesso se non avessimo dato qualche spiegazione perché non ci sia ambiguità sull'argomento. E ho invitato per aiutarmi un invitato speciale, che è un professore di psicologia oggi in pensione, ma che ci potrà aiutare su certi aspetti psicologici. Quindi riprendo per quelli che hanno perso un episodio, ieri Jinpa. Da Valencia in Spagna. Citava questa frase di un imam. Che veniva dalla cronaca. La domanda era duplice, l'osservazione dell'imam che sembrava assai impertinente e sulla trasmissione di questa frase e l'effetto trambusto da parte dei media in generale. La domanda su quello che questo imam aveva detto, cerco di ricostruire la situazione, faceva notare che delle donne si profumavano in dei pensieri di seduzione e di fornicazione. Quindi erano quindi di seduzione provocatrice con degli obiettivi fornicatori. Quindi Jinpa domandava che cosa ne pensava, Rinpoche, su questa frase e il suo impatto sui media. Quindi, dopo la discussione, avevo fatto notare che questa frase dell'imam era certamente molto maldestra. E in un certo senso anche costituiva un insulto, ma allo stesso tempo facevo notare un certo numero di elementi pertinenti di questa osservazione, che era la dinamica psicologica e non solo. Sensoriale, sensuale, che può arrivare fino a sessuale, di una relazione che si trama nell'odore, l'odorato. Con la potenza evocatrice dell'odorato ci sono gli odori naturali e e alcuni hanno dei ruoli fisiologici molto importanti. Ci sono anche dei profumi che si possono utilizzare. Si faceva notare che il Buddha si profumava con legno di sandalo. Il Buddha non si profumava veramente con il legno di sandalo. Il Buddha aveva naturalmente una fragranza di legno di sandalo, che è conosciuto per essere l'odore della santità. Esalava naturalmente questo profumo di sandalo. Portava un'atmosfera di purezza e di ispirazione. In ogni caso, è un esempio del potere evocatore degli odori e dei profumi. Differenti atmosfere possono venire certamente da differenti profumi. Abbiamo evocato anche i profumi naturali che sono a volte nei mammiferi dei richiami alla riproduzione. Mi si citavano i gatti, i feromoni, degli ormoni olfattivi, e gli umani emanano degli ormoni. Può darsi, sì, in dei profumi, ci sono dei profumi agli ormoni. I feromoni sono degli ormoni olfattivi. I feromoni sono degli ormoni olfattivi che inducono un comportamento automatico negli animali e praticamente anche negli umani, ma con delle quantità infime. Quindi un decimilionesimo per parte scatena un comportamento negli animali e presso gli umani ci sono anche dei feromoni. Nella seduzione, per esempio, è evidente, Napoleone diceva anche a Maria Louise, non lavarti, arrivo. E citavo ieri il buon re Enrico, diceva: Amica di grazia, non vi lavate. E c'è un romanzo che si intitola Il profumo, che riferisce appunto all'esistenza di questo quindi uccideva delle donne per cercare di trovare un profumo che aveva un'incidenza sul comportamento umano. È un romanzo. Il profumo fatale, il profumo che sarebbe veramente il filtro di seduzione, il filtro d'amore. Esattamente. E l'ha condotto nei peggiori eccessi. Sì, alla fine è condannato a morte e quindi lo portano su un patibolo. E in quel momento tira fuori un fazzoletto con un profumo che ha composto e a quel punto tutta l'assemblea si mette a fare l'amore e lui se ne va tranquillamente. Questo è un lieto fine. Non è un happy end perché dopo ritorna dove era nato, la madre era una pescatrice. La madre aveva partorito
pas occupé de son enfant, et à ce moment-là, cette femme avait été condamnée à mort.
Quindi l'aveva partorito, non si era occupata del bambino, era stata condannata a morte. Quindi aveva questa padronanza dei profumi sia per la pulsione di vita che per la pulsione di morte. Questo è un bel esempio del potere dei profumi. E l'esempio che mi si citava, l'esempio animale, sono i gatti. Sembra che i gatti possono sentire una gatta in calore a più chilometri. E non lo so, mi sembra esagerato, ma comunque da molto lontano. Ci sono anche i profumi repulsivi, come la puzzola quando vuole scacciare un nemico, e funziona. Quindi l'uso e la forza dei profumi. Poi c'è la parte dove diventa polemico, che alcune donne, a dire di questo imam, sono sospettate di utilizzare dei profumi a fini provocatori. Penso che se si fa l'analisi psicologica di queste frasi, bisognerebbe analizzare la personalità dell'imam. E sulla sua vita personale. Un profumo non è necessariamente provocatore. Per esempio, il profumo di sandalo del Buddha è perfino pacificatore, ma è vero che dei profumi possono essere provocatori, induttori. Tutto ciò che è stato detto ne è una bella dimostrazione, un esempio. Da qui a sospettare delle donne intenzionalmente di fare delle provocazioni con degli obiettivi fornicatori. È un passo che non è fatto sicuramente non da tutte, ma si potrebbe immaginare che potrebbe essere o delle femme o delle donne o degli uomini, perché ieri avevo fatto anche questo parallelo uomo-donna e Gerard mi faceva notare che in genere sono gli uomini che sono seduttori, le donne anche, sì. La donna con il suo bambino è una grande seduttrice, tutte le cure del bambino provocano in alcune donne degli orgasmi. Le cure del bambino, e c'è un gioco che si stabilisce tra il bambino e la sua madre in un gioco di seduzione, è quello che permette l'apprendimento della pulizia, si fa per far piacere alla madre. Quindi i problemi di pulizia presso i bambini sono dovuti ad una cattiva interazione tra la madre e il bambino. E all'inizio la madre che allatta il bambino, a cominciare da 2 o 3 giorni, il bambino è capace di riconoscere l'odore del seno di sua madre. cioè due donne che allattano, si prende una maglietta, si strofina sul seno e si presenta ai bambini e il bambino riconosce qual è la t-shirt di sua madre. Anche gli animali quando vivono o i bambini quando si vive in gruppo, bisogna che il bambino riconosca la propria madre per essere allattato, quindi il legame a livello dell'olfatto è molto precoce. Quindi per chiudere su questo argomento, è certo che la terminologia utilizzata nell'espressione già fornicazione è un termine che è carico e denota un certo giudizio alla fine. Ma al di là del giudizio c'è semplicemente, possono esserci molti livelli, ma c'è una dinamica di seduzione che può essere scatenata, innescata o scatenata da dei profumi. Credo che è importante comprenderlo, soprattutto quando si è in una via della sensorialità e della sensualità, del buon uso dei sensi. Altrimenti qui c'è Chakrasamvara con Dorje Pamo, che sono in una pratica di unione. Non ho fatto mettere questo tanka qui, specialmente per questa serata. È il tanka del ritiro e della pratica che stiamo compiendo attualmente, quella di Chakrasamvara. Nella tradizione del Vajrayana, l'unione spirituale è espressa simbolicamente con la forma dell'unione sessuale. È un'espressione molto forte perché la pulsione sessuale è una pulsione fondamentale della nostra economia psicologica e spirituale e quindi è un simbolo potente. Che è pieno di senso, ma nella pratica è un richiamo e l'entrata nell'unione spirituale, nell'unione di non dualità. So che ci sono differenti altre domande. Diamo la parola a Isabella. Rinpoche, mi permetto soltanto di aggiungere qualcosa rispetto a quello che avete detto. La polemica su quello che ha detto l'imam è soprattutto sul fatto che ha detto le donne no, e non parla degli uomini e delle donne. È soprattutto su questo, perché non si parla degli uomini che si profumano? Io ne ho parlato. Io ne ho parlato ieri, quindi sono. E è vero che c'è. Comunque siamo nel XXI secolo, ma c'è ancora la posizione della donna, c'è ancora molto sforzo da fare Si parla anche per le monache buddiste, ci sono ancora alcune scuole che non permettono alle monache di avere l'ordinazione completa. Sì, la consacrazione completa è un certo numero di voti supplementari per le donne. Quindi, in un certo senso, è un'ordinazione più alta. In un certo senso è che le donne hanno bisogno di certe regole particolari che sono afferenti alla loro condizione femminile. È vero che il Dalai Lama, Sua Santità, ha proposto che ci sia un update rispetto ai voti monastici, un aggiornamento. Avete parlato delle religioni e delle tradizioni, ne avete parlato di nuovo ieri. Come mi piacerebbe domandarvi, come spieghereste che i papi, l'ultimo Papa Francesco, attira tantissimi giovani, delle migliaia, dei milioni, per 3 milioni sulla spiaggia di Copacabana. Era la stessa cosa per il Papa precedente quando si spostava. Mi piacerebbe sapere come spiegate questo fenomeno mentre i giovani oggi sono al corrente dei danni delle religioni, del Vaticano. Penso che sia una buona cosa che ci siano molti giovani che abbiano incontrato il Papa. È un simbolo di speranza, di virtù, di santità, indipendentemente, nonostante le storie pedofile, vaticane, eccetera, eccetera, ma che questi giovani non conoscono neanche. E poi, globalmente, è importante relativizzare. In tutte le comunità unisessuali c'è dell'omosessualità, poi per la pedofilia aggiungerei più o meno. E se andiamo in quel senso, i greci, era culturale, mi si dice. E gli altri possono dirvi lo stesso, per noi anche è culturale. Semplicemente dei giovani in Brasile la situazione è terribile. E lì Francesco, che è originario di questi luoghi, quindi dell'America del Sud, e che è conosciuto come sudamericano, che abbia questo potere magnetico e soprattutto ha un impegno vero e forte nei confronti dei più poveri, che abbia un successo, un potere di seduzione, un'attrazione col suo profumo di santità, direi che è molto naturale E nella situazione di disperazione nella quale sono molti di questi giovani che corrono verso un'immagine che presso di loro è comunque culturalmente forte, perché l'America del Sud è stata evangelizzata da molto tempo. Quindi è così che lo spiego e penso che tutto sommato sia una buona cosa. È meglio e di molto andare a cantare col Papa Alleluia che unirsi a una banda in una favela e diventare pusher o venditore di droga. Francesco fa molto meglio di Ratzinger, che è Benedetto XVI. È quello che fa il suo successo anche. Benedetto XVI era come cardinale Ratzinger, l'avevo incontrato. Era il guardiano dell'ortodossia, la congregazione della fede. Era un po' speciale. Francesco è più Francesco d'Assisi, nella natura, la generosità, gli uccellini. E è molto simpatico, fresco. Poi può anche effettivamente deviare. Se si parla del cristianesimo, tutto sommato, e di molto meglio i cattolici degli evangelisti, che sono questi ultimi una specie temibile. Non svilupperò, ma quando si conoscono un certo numero di funzionamento, sono delle vere sette, nel senso settario. Chiudiamo la parentesi. C'erano altre domande? Nelle domande di ieri c'è una domanda di Renaud di Grenoble. Rinpoche, si può dire qualche parola rispetto a Colibri, Pierre Rabhi e l'accompagnamento a fine vita, l'attività nelle prigioni? No, non vuol dire che i membri di Colibri termineranno la loro vita in prigione, non lo meritano. Colibri è un movimento che è stato iniziato da Pierre Rabhi, che è il padrino dell'Ecosito, è il nostro pilota in termini di ecologia, agroecologia. Ne ho parlato l'altro giorno, menzionando Bastiano, uno dei suoi discepoli, che pilota qui il progetto agricolo e che ci nutre dei suoi buoni frutti e ortaggi, che avete sicuramente apprezzato questo a mezzogiorno. Colibrì è specificatamente l'immagine di un piccolo, di un uccellino. Un colibrì è un uccellino e la foresta è in fiamme. Il mondo è in fiamme. E i grandi uccelli, i grandi animali se ne vanno. E il piccolo colibrì cerca un po' d'acqua e getta le gocce d'acqua sul fuoco. I grandi animali dicono: ma che fai? Non spegnerai il fuoco con le gocce. Il colibrì dice: sì, ma almeno io faccio il mio lavoro. Ognuno fa la sua parte. È l'esempio e la metafora che veicola l'ispirazione per ognuno di fare la sua parte. Non è perché siamo piccoli che si tratta di non fare, che possiamo non fare la nostra parte. Non si tratta di dirsi che non siamo capaci o perché tanto non posso fare molto nell'immensità del disastro. Sì, quello che fa ognuno può fare la differenza, e se ognuno fa la differenza in sé, farà una differenza generale e globale. Quindi Colibrì così ispira delle azioni ecologiche. Per saperne di più, guardate o scrivete su Google Colibrì. E siamo un centro locale del movimento Colibrì e cerchiamo un animatore corrispondente per animare il gruppo locale Colibrì in Avalon. Quindi ricerca di candidati. Volevo acchiappare il termos, non manco di elasticità, ma ho l'artrosi del mio braccio destro che per risalire e non potevo utilizzare il mio braccio destro per risalire. Grazie. Quindi cerchiamo un corrispondente colibrì, quindi i volontari vadano verso la Malun Drup. Ci sono delle azioni colibrì che si svolgono qui in Avalon, nell'Ecosito, quindi benvenuti. C'è tra l'altro tutto un piano di lavori sull'Ecosito, lavori colibrì, lavori mammut, ce n'è per tutti. Anche in questo la Malun Drup può raccogliere le motivazioni. C'è anche Lodro, Sophie Lodro, al cui potete venire a proporre, andare a proporre i vostri servizi. Dana Colibri. Poi qualche parola sull'accompagnamento alla fine vita. L'accompagnamento al fine vita è importante perché arriviamo tutti alla fine della vita. Qualche sfumatura, alcuni diranno: ah, noi siamo all'inizio della vita. Anche la vita che ha un inizio ha rapidamente una fine. Quindi in sostanza siamo tutti quanti, ci riguarda tutti e l'accompagnamento alla fine vita comincia con l'accompagnamento alla vita e è per questo che Lama Lundrup nell'università ha sviluppato tutto un istituto di vita umanista. Non è costituito nella sua ampiezza perché ci sono tutte le tappe della vita, dal concepimento, la gestazione, la nascita, la prima infanzia, la seconda infanzia, terza, l'adolescenza, l'età adulta, il matrimonio. Le prove della vita, le crisi, le transizioni, le separazioni, tutte le tappe della vita fino alla fine della vita. E abbiamo cominciato dalla fine della vita perché è in là che c'erano più richieste. Quindi adesso da più di 20 anni si è sviluppato qui un programma d'accompagnamento alla fine della vita con differenti sessioni. Ci sono delle sessioni per tutti, come approcciare il fine vita con tutto quello che questo comporta a livello personale, a livello relazionale, il testamento, le indicazioni mediche, molte cose. E anche come approcciare la fine della vita nel momento della morte, come prepararsi, come fare bene in quel momento. Ogni tipo di istruzioni che sono molto importanti e liberatrici e sono anche dei rimedi a problemi di società contemporanei che riguardano la negazione della morte. C'è anche una formazione per il personale che cura, il personale medico, per accompagnare, nella pratica personale c'è anche come accompagnare, perché tutti siamo portati ad accompagnare i nostri cari, o comunque sarebbe bene che potessimo accompagnare i nostri cari quando la fine si avvicina, ci succede a tutti. E in questo c'è un aspetto molto importante dell'impegno, di buddista impegnato, impegnato nella vita. Molti membri della comunità sono attivi in associazioni di accompagnamento, abbiamo anche e particolarmente nel progetto Avalon Avvenire, la nuova struttura d'accoglienza. Abbiamo un progetto intergenerazionale che riguarda le persone anziane, che va fino alla fine vita. È una formula di pensionati ritiranti, e quindi vivere bene la propria vita, il proprio fine vita nel Sangha Ashram, sia nell'addestramento personale, una formazione possibile, soprattutto un accompagnamento, i due aspetti. Quindi tutto questo si è sviluppato e si continua a sviluppare, e spero che questo troverà la sua realizzazione in Odiana, che è questo luogo intergenerazionale, la nuova struttura d'accoglienza, come la si chiama, come la chiamiamo anche. E c'era anche un aspetto nella domanda che era sulle prigioni. È un argomento d'attualità. La Francia ha una sovrappopolazione carceraria, sembra. Alcuni dicono che è perché si mettono le persone troppo facilmente in prigione, altri dicono che è perché ci sono troppi delinquenti. In ogni caso, ci sono molte persone che sono in prigione, che soffrono in prigione, che è possibile aiutare, che è possibile accompagnare, e è importante aiutare e accompagnare quelli che sono nella disperazione, nella sofferenza. Non è divertente stare in prigione. Voi potreste dirmi: è fatto per questo. È vero, però dovrebbe essere per dare da riflettere e al meglio dovrebbe essere fatto in una prospettiva di educazione, anche di rieducazione, di reinserimento. E quando si è in prigione si è in una specie di ritiro forzato, quindi dà l'occasione di meditare. Di farsi delle domande, di leggere. Quindi c'è tutto un accompagnamento che avviene nelle prigioni, da quelli che possono chiamarsi degli accompagnatori, delle persone che sono formate, che sono degli anziani praticanti e che ricevono una sovvenzione, è l'Unione Buddista Francese, che riceve delle candidature e che quindi dà delle accreditamenti e quindi permette di su domanda andare ad incontrare dei prigionieri e rispondere alle loro domande, accompagnarli, condurre delle meditazioni, portare in ogni caso un sostegno di cuore e di mente. E c'è stato ci sono state in alcune prigioni delle esperienze assolutamente straordinarie che mostrano come un'azione, una tale azione e una semplice pratica di piena presenza può avere su dei prigionieri un effetto estremamente profondo. Queste esperienze hanno avuto luogo in India, in luoghi carcerari indiani. Se il francese è un po' duro, l'indiano è spartano. E anche con dei prigionieri, con delle pene pesanti, si sono portati nelle prigioni indiane dei ritiri di 10 giorni. È Goenka che l'ha fatto. Sono dei volontari, ma hanno 10 giorni di ritiro. È un regime 8 ore di seduta al giorno, sensazione del corpo, senza muoversi, poi precetti, senza parlare, senza muoversi, sensazione del corpo, 8 giorni, 10 giorni. La valvola spacca. Senza violenza, senza distrazione. Questo ha degli effetti positivi assolutamente incredibili e ha trasformato molte di queste persone. Visto alla fine di questi ritiri dei prigionieri cadere nelle braccia dei loro carcerieri e reciprocamente anche delle cose completamente inattese in un tale contesto. E anche delle prigioni dove si sono sviluppati dei centri di ritiro, dei centri di meditazione organizzati dai prigionieri. E alcuni adesso sono veramente in ritiro. Non ci siamo ancora riusciti in Francia, sfortunatamente, ma questa cosa merita di essere vista. C'è un video notevole su questo argomento e meriterebbe che si diffonda, che si diffondesse a macchia d'olio. C'è anche qualcuno del Sangha che sta per ottenere l'accreditamento come accompagnatore buddista alla prigione di Chambéry. Ci sono molte persone del Sangha che sono implicate come accompagnatori, visitatori in prigione. Il suo nome mi sfugge. Eccola. In ogni caso sarà accreditato come visitatore di prigione qui nel nostro dipartimento. Quindi se vi capita di essere in prigione a Chambéry, potete chiamare un visitatore simpatico. Le virtù così praticate sono senza alcuna appropriazione, dedicate al bene di tutti i viventi. nella realtà assoluta.
Salva Mangalam,
buona serata.